Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1991, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca. È un libro inchiesta biografico in cui Enrico De Aglio ricostruisce, attraverso documenti, contesto storico e un'intervista al protagonista, una vicenda poco conosciuta della Shoah in Ungheria. Al centro vi è Giorgio Perlasca, commerciante italiano che, nella Budapest occupata del 1944-45, assunse una falsa identità legata alla rappresentanza diplomatica spagnola e contribuì a sottrarre migliaia di ebrei ungheresi alla deportazione. Il libro non propone una geografia lineare, insiste infatti sul passato fascista di Perlasca, sulla sua rottura con il regime e sulla natura concreta, rischiosa e spesso improvvisata delle sue azioni. Il titolo ribalta consapevolmente la formula della banalità del male di Hannah Arendt alla normalità amministrativa con cui può operare l'orrore. Contrappone la possibilità che una persona comune scelga di agire contro di esso. Lo scopo di De Aglio è insieme storico, civile e morale, restituire memoria a un uomo e interrogare il lettore sulla responsabilità individuale davanti all'ingiustizia. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il ribaltamento della banalità del male nella scelta di Giorgio Perlasca. Il nucleo concettuale del libro è racchiuso nel titolo. De Aglio richiama esplicitamente Hannah Arendt e la sua riflessione sulla banalità del male, cioè sulla capacità di apparati, funzionari e individui ordinari di concorrere alla violenza estrema senza percepirne fino in fondo la portata morale. Tuttavia, il riferimento non serve a costruire una contrapposizione astratta tra un malvagio e un santo. Perlasca viene presentato come un uomo con una biografia contraddittoria. Aveva aderito al fascismo e combattuto come volontario nella guerra civile spagnola, ma maturò un rifiuto delle leggi razziali e dell'alleanza con la Germania nazista. Questa complessità rende il suo caso più significativo di una figura eroica idealizzata. Il bene, nel libro, non deriva da una purezza politica preventiva, né da una retorica dell'eccezionalità. Nasce dall'incapacità di accettare come normale la persecuzione di persone innocenti. La domanda attribuita a Perlasca, che cosa avrebbe fatto chiunque al suo posto, non minimizza i rischi corsi, ma sposta l'attenzione dal culto dell'eroe alla responsabilità concreta. De Aglio suggerisce così che l'indifferenza non è inevitabile anche in un sistema dominato dalla paura e dalla violenza. Restano margini di decisione, iniziativa e opposizione. Secondo Budapest 1944, la Shoah ungherese come contesto indispensabile della vicenda. La ricostruzione dell'azione di Perlasca non è separabile dal quadro della Budapest, occupata nell'ultima fase della guerra. De Aglio colloca il protagonista nel momento in cui persecuzione antiebraica, deportazioni e violenza delle autorità naziste e ungheresi trasformano la città in uno spazio di controllo capillare e di pericolo immediato. Questo contesto evita che il salvataggio venga ridotto a una successione di episodi avventurosi. Ogni documento, casa protetta, intervento presso le autorità o ricerca di viveri acquista significato, perché si svolge in un sistema progettato per privare le vittime di diritti, protezione e possibilità di fuga. Il libro richiama anche il ruolo svolto dalle rappresentanze di paesi neutrali, tra cui la Spagna, nel fornire forme di protezione diplomatica a ebrei perseguitati. Perlasca poté agire sfruttando tale spazio istituzionale, ma lo ampliò attraverso iniziativa personale, capacità organizzativa e audacia. La dimensione storica è quindi essenziale, mostra sia l'efficacia distruttiva della macchina persecutoria, sia la fragilità delle sue procedure quando qualcuno decide di contestarle dall'interno, usando gli stessi strumenti burocratici, carte, timbri, dichiarazioni e autorità apparente, per difendere vite anziché annientarle. Terzo, l'impostura diplomatica come pratica di salvataggio e di resistenza. Uno degli aspetti più distintivi della storia raccontata da De Aglio è la natura operativa dell'intervento di Perlasca. Rimasto senza una posizione ufficiale stabile, egli assunse l'identità di Jorge Perlasca e si presentò come rappresentante della Spagna. L'inganno non viene narrato come un gesto individuale isolato, ma come una pratica quotidiana ad altissimo rischio produrre e far valere documenti protettivi, sostenere la legittimità delle case rifugio, trattare con funzionari ostili, procurare cibo e tentare di sottrarre persone alle deportazioni. Il libro mette in evidenza che, in circostanze estreme, la resistenza può assumere forme amministrative e logistiche, oltre che apertamente politiche o militari. Perlasca non disponeva di un potere reale paragonabile a quello delle autorità tedesche e ungheresi. Doveva far funzionare una finzione credibile, abbastanza a lungo da salvare persone reali. La sua efficacia dipendeva quindi dall'uso della lingua e dei codici diplomatici, dalla conoscenza delle esitazioni burocratiche altrui e dalla capacità di prendere decisioni rapide. De Aglio non cancella la componente fortuita della vicenda, ma mostra che l'occasione diventa salvifica solo quando è accompagnata da responsabilità, ingegno pratico e disponibilità a esporsi personalmente. Quarto, un ritratto non agiografico passato fascista, rottura morale e responsabilità. La forza analitica del libro dipende anche dal rifiuto di trasformare Giorgio Perlasca in un personaggio senza contraddizioni. De Aglio non omette la sua iniziale adesione al fascismo né la partecipazione volontaria alle campagne legate al regime, inclusa la guerra civile spagnola, dalla parte franchista. Questo dato è decisivo perché impedisce letture consolatorie. Il rifiuto della persecuzione non viene attribuito automaticamente a una precisa appartenenza ideologica, ma un processo di giudizio maturato di fronte alle leggi razziali, all'alleanza con la Germania e alla violenza osservata in Europa. Perlasca non diventa, per questo, una figura politicamente semplice o esemplare in ogni aspetto della sua biografia. Diventa invece il caso concreto di una persona che, in una situazione storica estrema, riconosce un limite non negoziabile, la distruzione della vita altrui. Tale impostazione offre al lettore un criterio più rigoroso per riflettere sulla responsabilità. Non basta dichiarare buoni sentimenti o possedere una biografia irreprensibile. Conta ciò che si fa quando la violazione dei diritti diventa visibile e urgente. Il libro evita pertanto sia la soluzione retrospettiva del fascismo, sia la semplificazione, secondo cui solo persone già moralmente perfette possono compiere atti di protezione radicale. Infine, memoria tardiva, testimonianza e il lungo silenzio dopo il ritorno in Italia. Un'altra dimensione centrale di La banalità del bene riguarda la memoria della vicenda. Dopo la guerra Perlasca, tornò in Italia e per molti anni ciò che aveva fatto rimase sostanzialmente sconosciuto. La sua riscoperta fu legata alla ricerca di alcune sopravvissute ungheresi che ricordavano l'uomo ritenuto spagnolo e cercarono di identificarlo. Questo passaggio mostra che la memoria storica non si conserva automaticamente, neppure quando riguarda il salvataggio di migliaia di persone. Essa dipende da testimoni, archivi, riconoscimenti e dalla volontà di ascoltare racconti che possono risultare scomodi per le narrazioni nazionali del dopoguerra. L'intervista di De Aglio a Perlasca assume quindi un valore che va oltre la biografia, trasforma una testimonianza individuale in un documento pubblico, inserendola nella storia della persecuzione degli ebrei ungheresi e delle reti di soccorso. Il tono giornalistico dell'autore è funzionale a questo obiettivo. Più che romanzare gli eventi, De Aglio collega il racconto personale alla verifica storica e al contesto politico. Il libro ricorda inoltre che il silenzio non equivale sempre a modestia privata, può essere il risultato di incredulità, disinteresse o di una più ampia difficoltà collettiva a confrontarsi con la Shoah e con le responsabilità europee. In conclusione, la banalità del bene è indicato per chi cerca una lettura affidabile e accessibile sulla Shoah in Ungheria, per studenti e docenti che vogliono affrontare il tema della responsabilità individuale attraverso un caso storico concreto, e per lettori interessati alla saggistica narrativa e al giornalismo d'inchiesta. Non è un manuale complessivo sulla Seconda Guerra Mondiale, né una biografia tradizionale costruita intorno alla celebrazione di un eroe e il suo valore. Sta nell'intreccio tra testimonianza, ricostruzione storica e interrogativo morale. La vicenda di Perlasca permette infatti di osservare come la protezione delle vittime dipendesse anche da azioni apparentemente minori, ma decisive. Documenti, alloggi, cibo, negoziazioni, svolte entro condizioni di pericolo estremo. Sul piano intellettuale, il libro offre un antidoto alle semplificazioni. Non presenta il bene come una qualità astratta o come un tratto riservato a persone senza ombre, poiché non nasconde il passato fascista del protagonista. Al tempo stesso, non lascia che tale passato annulli il significato delle sue scelte successive. Rispetto a molti libri di memoria della Shoah, si distingue per il taglio giornalistico, per l'attenzione alla Budapest del 1944 e per il rovesciamento della formula arendtiana alla normalizzazione del male, oppone la possibilità, altrettanto umana ma mai automatica, di rifiutare l'indifferenza. La lettura è utile soprattutto perché obbliga a considerare il rapporto tra circostanze, potere d'azione e dovere di intervenire. Se vuoi supportare Enrico De Aglio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!